Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Io non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131. Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate. Vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope.
Thank you.
Quando sorridi, tutto il mondo sorride con te. Quando ridi, il sole comincia a splendere, ma quando piangi, arriva la pioggia. Dunque smetti di singhiozzare e sii felice. Continua a sorridere, perché quando sorridi, il mondo intero sorride con te. Apro le puntate di Non ci credo del 2014 in questo piovosissimo sabato 4 gennaio con il testo di questa canzone resa famosa da Louis Armstrong. E questo è l'augurio che faccio a chi mi ascolta di poter sorridere, di continuare a farlo o di cominciare a farlo, perché di pianto ne abbiamo avuto decisamente abbastanza. Tutte le trasmissioni di questa settimana si aprono con gli auguri di buon anno, come se il cambio di un numero, il 4 invece del 3 in fondo alla data, possa diventare significativo per un qualche strano o magico motivo. Io cerco sempre di essere coerente, quindi non dirò una parola di più su questo argomento. Dal momento però che in questi giorni non abbiamo lavorato, c'è stata l'occasione di risistemare il sito della radio, aggiornare il podcast, aprire le pagine per le trasmissioni del 2014, eliminare le vecchie puntate del 2012, che però abbiamo registrato su dischi, e metterle da parte, quando magari avremo 120 anni e vorremmo sapere come eravamo tanto tempo prima. E così mi sono passate davanti anche tutte le puntate di questa trasmissione, quelle più recenti e quelle più vecchie. Una la userò in parte oggi pomeriggio per uno sperimentale viaggio nel tempo che spero ci farà un pochino riflettere. Ho riletto alcuni articoli del mio blog che spesso derivano dalle trasmissioni che faccio qui in radio. E mi ha colpito per esempio quella sul gas di scisto che giusto 3 anni fa, il 4 gennaio 2011, pubblicavo. Un lunghissimo articolo con spiegazioni, riferimenti, dati, che ritrovo oggi su alcuni giornali, soprattutto quelli specializzati, in temi ambientali ed economici. E mi sono chiesto che incidenza ha avuto quella specie di premonizione, perché all'epoca eravamo in pochi in Italia a preoccuparci di questa questione. Mentre i soliti politici senza competenze, ho più volte citato il caso desolante dell'intervento di Romano Prodi su questo tema, ne facevano un cavallo delle proprie battaglie elettorali senza badare se quello che dicevano corrispondesse o meno alla realtà. Quell'articolo ha avuto negli anni quasi 10.000 letture, il che mi rende ovviamente molto orgoglioso, anche per il fatto che commenti critici, pur possibili, non ce ne sono stati. Un altro tema è quello del land grabbing. Anche di questa inqualificabile pratica neocolonialista oggi parlano tutti. L'ho fatto nel settembre 2011 e ho presentato una lunga trasmissione al riguardo proprio qui a Radio Cooperativa. Ho anche avuto la soddisfazione che quell'articolo sia entrato in documenti ufficiali come per esempio il bilancio di sostenibilità dell'Unipol. E poi tanti altri temi, dai rifiuti all'uso della plastica, dalle energie rinnovabili al nucleare, la cui minaccia è sempre presente nonostante il secondo referendum di qualche anno fa. E poi l'attualità, la politica, i personaggi avuti in trasmissione, non moltissimi a dire il vero, ma di grande impatto. Ecco, rivedendo tutto questo mi sono sentito un pochino meglio, perché ho capito che quello che conta davvero è dare un contributo, magari piccolo, magari settoriale, nel tentativo di migliorare le cose, ognuno nel suo ambito, chi con le parole e chi con l'azione, chi dentro i partiti politici, chi dentro le associazioni. Non mi sembra abbia importanza dentro quale scatola ci si mette se a guidarci è un'assoluta onestà di intenti e un metodo che si possa in qualche modo controllare. Credo che questo sia fondamentale, cioè che ciascuno abbia la possibilità di verificare i dati forniti e le opinioni espresse, altrimenti si rischia di cadere in teorie che non hanno fondamento. Si fanno discorsi strani su ipotetiche organizzazioni segrete che starebbero devastando il mondo. Io non capisco francamente questo atteggiamento, forse sarò ingenuo e vista la mia età sarebbe piuttosto grave, ma a me sembra chiarissimo chi sia che sta rovinando il mondo. Mi sembra chiarissimo anche chi sono i suoi alleati, quali mezzi utilizza, qual è il suo fine ultimo e perché non smette. Basta leggere le cronache dei paesi più importanti, degli Stati Uniti e della Cina, tanto per fare un esempio. Basta ascoltare le dichiarazioni di politici, di ministri, di consiglieri esperti, delle alte sfere della finanza. Non credete che da questo si riesca a capire tutto? Perché dovremmo scoprire nemici nascosti se i responsabili stanno facendo il bello e soprattutto il brutto tempo alla luce del sole? Il problema, semmai, è che molti non se ne accorgono, non hanno la percezione che una frase che sembra portare a prospettive fantastiche è solo un trucco, un imbroglio. Insomma, non è colpa del gruppo Bilderberg, che tra l'altro ha una pagina molto ricca in Wikipedia, se i nostri concittadini sono dei boccaloni e credono fermamente che costruire nuovi ipermercati, autostrade e altre grandi opere faccia loro del bene. Se pensano che gli OGM, in fondo, perché no? Se lo fanno tanti paesi, non sarà poi tanto male, no? Ricordo a riguardo i discorsi dei politici, anche di quelli cittadini, quando avevamo cominciato le battaglie contro l'incenerimento dei rifiuti. Se i tedeschi hanno gli inceneritori, perché mai non dovremmo averne e usarli anche noi? Ho avuto modo molte volte di spiegare che la scelta dell'incenerimento in Italia, dove le regole sono diverse dal resto del pianeta, ha a che fare solo con l'acquisizione di profitto e niente di più. Oggi tutti ripetono i ragionamenti che facevamo 15 anni fa e nessuno di noi, di quelli che c'erano, si sentono profeti o piccoli maghi. Avevamo solo una visione razionale della questione, senza interessi da difendere o introiti da incassare e da spartire. Ecco, credo che l'informazione corretta sia alla base di una società che abbia una qualche probabilità di sopravvivere, di farlo in modo dignitoso e possibilmente sostenibile. Oggi è il 4 gennaio 2014. Vi auguro altri 361 giorni di informazione sincera. Non credo ci sarà. E cercherà, come sempre, di fare la sua parte. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps, but more than ever, I guess that- I guess that's why they call it the blues, Elton John. Vi avevo anticipato qualche puntata fa le mosse del nostro ministro dell'ambiente Andrea Orlando. La sua visione di come occorre reagire al modo intollerabile in cui l'ambiente è trattato da molti cittadini e da molti amministratori aveva trovato negli ambientalisti un sostegno immediato, anche se con premesse del tipo: vediamo prima però quello che succede. Già, perché le parole sono importanti, ma i fatti lo sono di più. E mentre i fatti restano, le parole, parafrasando Roy Batty in Blade Runner, si perdono come lacrime nella pioggia. Che la gestione dei rifiuti sia quantomeno allegra nel nostro paese, non solo da noi si intende, ma adesso è di noi che ci importa, è un fatto conosciuto da tutti. Sui rifiuti si possono fare almeno due osservazioni importanti guardando la questione da due punti di vista differenti. La prima è che essi rappresentano la materia con cui abbiamo costruito la nostra vita. Tutti gli oggetti che sono passati per le nostre mani o sono entrati nella nostra casa alla fine hanno prodotto rifiuti. Si tratta sempre delle sostanze che abbiamo usato o non ci servono più. Un giocattolo rotto, la bottiglia dell'acqua, il vestito sdrucito. Noi continuiamo a pensare ai rifiuti come a quello che erano e non a quello che sono diventati. Adesso non sono più giocattoli, bottiglie. Sono materie prime, la plastica del giocattolo, il vetro della bottiglia, la lana o il cotone del vestito e così via. Le stesse materie prime che dovranno essere usate per costruire un nuovo giocattolo, una nuova bottiglia, un nuovo vestito. Perché buttarli? Qualche decennio fa questo ragionamento lo aveva fatto una grande multinazionale molto conosciuta, ancora oggi, la Xerox, che adesso ha una joint venture con Fuji. Aveva in giro per il mondo una montagna di fotocopiatrici che venivano eliminate una volta diventate obsolete e mandate in discarica. Un giorno, siamo negli anni Ottanta, ad un furbo dirigente viene un'idea luminosa. Fa aprire un centro in Olanda dove le vecchie macchine vengono trasportate alla fine della loro carriera. Quel dirigente aveva scoperto l'acqua calda, e cioè che molti pezzi delle vecchie fotocopiatrici potevano servire per costruire quelle nuove, e che, anche se i pezzi non coincidevano, si poteva comunque riutilizzare il vecchio materiale con cui erano costruiti, che fosse plastica, ferro, acciaio o vetro, invece di doverne comprare di nuovo. Magari l'ho un po' romanzata questa storia, però questo è semplicemente l'inizio del riciclo industriale. Secondo le documentazioni che si trovano sulla Xerox, pare che quell'anno ci sia stato un risparmio di circa 80 milioni di dollari. Il riciclo aziendale è proseguito e oggi non esiste azienda importante al mondo che non riconverta i materiali post-consumo. Dunque il rifiuto costituisce una risorsa importante, una riserva di materie prime utilizzabili nelle aziende e quindi nei cicli produttivi. Si potrà osservare che questo limita l'estrazione di nuovi materiali, non solo, implica minore spesa di energia, quindi minore inquinamento, minore effetto serra. Se vogliamo fare le pulci a tutti gli studi di questi ultimi anni, indicano anche che la perdita di posti di lavoro nel settore è ampiamente, ma molto ampiamente, bilanciata da quello nel settore del riciclo, come dimostrano del resto anche molti esempi vicino a noi. E adesso veniamo all'altro punto di vista. La nostra società è basata, come ben sappiamo, sul profitto. La nostra vita scorre in mezzo a frasi fatte, più o meno subliminali, che cercano di convincerci che la vita che abbiamo è la migliore possibile, che indietro non si può tornare, che quello che abbiamo ottenuto è tutto grasso che cola. Perché mai cambiare? Perché rinunciare alle comodità che il progresso, metto questa parola tra virgolette, ci ha garantito? Ma anche noi abbiamo domande da fare, e io mi limito ad una sola. Cosa ci è costato tutto questo? Un ambiente sconvolto, un'aria irrespirabile, fonti d'acqua potabile in costante diminuzione e miliardi di poveri che hanno sostenuto la nostra scalata al progresso. È di questo che stiamo parlando? Nei decenni che hanno seguito la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, ogni scelta è andata nella direzione di costruire una società consumistica che prometteva agi, sollazzi e divertimento, ed infine staccava cambiali sempre più pesanti. E non sto pensando all'indebitamento delle famiglie per comprare la Vespa, il frigorifero, l'automobile, la casa. Sto pensando al costo che si aggiunge al prezzo e di cui non abbiamo percezione, un costo in termini di inquinamento, depauperamento delle risorse, deforestazione d'effetto serra, ospedalizzazione per cause ambientali e molti morti per lo stesso motivo. All'interno di questo quadro i rifiuti sono una grande risorsa, ma non nel senso che dicevo prima. Sono una risorsa per fare soldi, per ottenere grandi profitti. Qualcuno una volta diceva in una conferenza che il management dei rifiuti è paragonabile a quello della droga. Io non so se avesse ragione, ma il fatto che le grandi organizzazioni criminali italiane, mafia e camorra in testa, siano entrate fin da subito in questo business non lascia molti dubbi al riguardo. Abbiamo seguito le evoluzioni delle discariche abusive da molto tempo, le infiltrazioni dei clan camorristici nella gestione dei rifiuti in Campania, soprattutto in provincia di Caserta. La famigerata Terra dei Fuochi è qualcosa che chiunque si sia interessato anche solo un pochino a questo aspetto ambientale conosceva da molto tempo. Fa specie che il Parlamento oggi ne parli come se fosse uno dei segreti di Fatima. Ci sono due elementi da considerare. Il primo è che non è pensabile che tutto questo sia avvenuto senza che i controllori sapessero niente. La politica nazionale e locale e una parte almeno degli organi di controllo non potevano che essere coinvolti in questo schifo. C'è un film uscito nel 2008, girato proprio da quelle parti, che racconta le nefandezze sui rifiuti. Si chiama Beautiful Country, è proprio scritto così come l'ho letto, e ha vinto diversi premi come miglior documentario. Ci sono testimonianze che inchiodano industriali del nord Italia mentre si accordano per far trasportare i propri rifiuti speciali in discariche illegali nella regione Campania. Dunque la responsabilità, ancora una volta, non è solo della malavita, perché a sovvenzionarla ci pensano signori con una fedina pulitissima che magari sono indicati come benefattori e hanno qualche titolo come cavaliere del lavoro o commendatore. Questo è il paese in cui viviamo, un paese che non prevede ancora il reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, ne parlerò alla fine di questa puntata. Un paese dove la prima preoccupazione delle amministrazioni locali è di far funzionare al massimo un inceneritore perché porta soldi alle casse del comune. Non ha importanza quali siano i suoi effetti collaterali, soprattutto in termini di distruzione di risorse. Un paese che sovvenziona a piene mani le energie fossili e cerca in ogni modo di tutelarle, inventando definizioni assurde e leggi demenziali, come può preoccuparsi dell'ambiente e dei suoi abitanti? Ma nel frattempo è forse cambiato qualcosa? Lo scopriremo tra qualche minuto.
Ho perso le parole, pure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole. Darsi che abbia perso solo le mie bugie, si sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Ho perso le parole, vorrei che ti bastasse solo quello che ho. Io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu. Non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più. Credi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi, credici un po' di più davvero. perso le parole, oppure sono loro che perdono me. Lo so che dovrei dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho. Mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Credi, credici un po', sei su Radio Freccia.
Anche noi, come gli amici di Spazio Scenico, mettiamo Ligabue. Questo era Ho perso le parole. Adesso, tornando al nostro discorso, uno può anche dire: che ci frega di quello che succede a Caserta? Non è mica colpa nostra se la camorra fa il bello e il brutto tempo in quelle zone. Forse però non ci siamo capiti. È un po' come per la prostituzione. Se non ci fossero i clienti, le di puttane in giro non ne vedresti nessuna. E lo stesso vale per ogni cosa che la nostra società considera fuori legge. Insomma, se si vuole eliminare il malaffare, bisogna eliminare i clienti, che certo non possiamo pensare siano i cittadini della provincia di Caserta, i quali portano i loro sacchetti con gli ossi di pollo in discarica. Proprio in questi giorni i giornali che si occupano di ambiente ci hanno raccontato un'altra storia piccante a questo riguardo. A Castegnato, un comune del Bresciano, che mi risulta essere molto lontano da Caserta, sono state trovate scorie di cromo esavalente sotto l'autostrada A4, quella che da Milano va a Venezia. In particolare, la terza corsia sarebbe stata realizzata sopra un deposito di scorie industriali altamente tossiche. L'ARPA Lombarda, nella persona della sua direttrice Maria Luisa Pastore, ha segnalato che la concentrazione di cromo è 1400 volte superiore ai limiti di legge. 1400 volte. Non è forse un numero che fa paura? E così salta fuori che anche intorno a Brescia sono sorte negli anni molte discariche abusive. Il cromo non è una sostanza che viene usata normalmente nelle nostre case. Viene usato per esempio in metallurgia o per la realizzazione di vernici, di smalti. Uno dei casi più eclatanti di inquinamento di questo tipo aveva qualche anno fa interessato anche la nostra zona, lungo il fiume Brenta verso la Valsugana, con centro nel comune di Tezze, sul Brenta. Alcune industrie galvaniche, tra le quali la ex Tricom, avevano provocato il disastro che ha interessato una vasta area del Padovano e del Vicentino, tra Bassano, Cittadella e Rosà. Ci sono stati dei morti, le falde d'acqua inquinate. I responsabili sono finiti sotto processo. La cosa curiosa è il fatto che la scoperta di questo inquinamento avvenisse perché alcuni fiori erano stati modificati e apparivano veramente molto molto strani, insomma degli OGM. Il sindaco di Castegnato, quello in provincia di Brescia, si è affrettato a tranquillizzare i propri cittadini dicendo che non ci sono problemi e che l'acqua che bevono è ottima. Probabilmente è vero, ma con queste cose non si può mai essere completamente tranquilli. Insomma, gestire i rifiuti, soprattutto quelli speciali e pericolosi, costa denaro ed è molto più semplice sotterrarli da qualche parte senza tante cerimonie, senza carte da compilare, senza controlli da subire. Costa decisamente meno, anche se il lavoro viene affidato a dei professionisti, come quelli di cui dispongono le grandi associazioni criminali. Del resto, noi italiani siamo bravissimi nello smaltimento illecito dei rifiuti e lo siamo perché ci siamo lungamente allenati nei decenni che precedono questo millennio. Ci sono storie davvero allucinanti, storie che hanno avuto finali terribili, come quelli che hanno portato all'assassinio di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, i quali in Somalia seguivano proprio un traffico illecito di armi e di rifiuti tossici e radioattivi. questi venivano semplicemente interrati sotto le vie di comunicazione, cioè sotto le strade, oppure dentro le banchise dei porti, come se si trattasse di ghiaia o di mattoni o di calcestruzzo. A gestire il traffico illecito non solo delinquenti patentati, afferenti a Cosa Nostra, ma rispettabili uomini d'affari, politici e loro portaborse, personale di riferimento delle forze armate e dei servizi segreti. La cosa più schifosa è il fatto che la copertura per questo invio di navi verso le coste africane era affidata alla cooperazione e dunque queste immondizie viaggiavano mescolate assieme a vestiti, alimenti, medicinali da lasciare alle popolazioni bisognose, la cura e la malattia che viaggiavano fianco a fianco. E non viaggiavano solo schifezze prodotte da noi. C'era un vero e proprio mercato del rifiuto pericoloso, comprese le scorie radioattive, al quale attingevano anche paesi stranieri e organizzazioni internazionali. Ma questo dell'esportazione dei rifiuti pericolosi verso il continente africano è solo uno dei buboni esplosi grazie ad investigatori coraggiosi, alcuni dei quali ci hanno rimesso la vita. L'altro grande bubone è quello che è stato chiamato delle carrette dei mari, le navi che, cariche di rifiuti, venivano affondate al largo delle coste italiane, soprattutto in Calabria ed in Basilicata, dove la profondità dell'acqua non avrebbe consentito un semplice recupero del relitto. Questa storia è tornata recentemente alla luce e allora io ho pensato di fare un esperimento oggi. Cioè ho pensato di farvi riascoltare una vecchia puntata di Non ci credo. Siamo nel settembre 2009 e vedrete che le informazioni che allora questa radio diffondeva sono più che mai attuali. Oggi ascolteremo un riassunto della prima puntata che era andata in onda. Sarà intervallata da un brano musicale per non pesare troppo sulla pazienza degli ascoltatori. Prima ci ascoltiamo un pezzo dei Rolling Stones, Wild Horses, quindi avete 6 minuti esatti se volete andarvi a preparare un caffè e lo volete bere. puntata abbiamo parlato di rifiuti tossici e pericolosi, a volte abbinati con scorie radioattive e molto spesso abbinati a carichi d'armi, che dai paesi ricchi viaggiano su delle navi verso gli stati poveri del terzo e del quarto mondo, l'America Latina, l'America Centrale, l'Africa, il Medio Oriente. Ad organizzare queste spedizioni ci sono dei faccendieri, molti dei quali sono italiani, che costituiscono delle vere e proprie società, delle holding per capirci, che hanno come obiettivo quello di evitare alle industrie e spesso alle amministrazioni statali, non so, l'esercito per esempio, le ingenti spese per lo smaltimento di questi rifiuti che sono così pericolosi per l'ambiente e anche per la salute dell'uomo. Sto parlando di acidi, di fanghi residuati da moltissimi trattamenti, di oli combusti, di rifiuti ospedalieri, scarti della lavorazione della plastica, della gomma, eccetera, eccetera, senza dimenticare le scorie radioattive. L'organizzazione di questo traffico prevede una rete piuttosto ramificata di conoscenze, sia alla partenza, per poter caricare la nave senza avere troppi problemi, che soprattutto, direi, all'arrivo, dove è necessario avere i permessi dello Stato in cui appunto si arriva per eseguire, per fare questa operazione. Ciò significa che gli Stati in cui i rifiuti vengono portati sono d'accordo o che almeno una parte dello Stato lo è, e precisamente quella che viene incaricata delle procedure amministrative legate ai permessi e ai rifiuti pericolosi. Noi abbiamo analizzato gli anni che vanno dagli anni 70 circa agli anni 90. In questi anni il traffico è stato aiutato notevolmente da una mancanza di regole internazionali e da leggi nazionali che spesso sono un pochino, come dire, anacquate, leggi che lasciano spazio a interpretazioni, e se ci sono possibili interpretazioni ci sono sempre delle scappatoie. Ci sono alcuni episodi importanti che abbiamo analizzato. Il primo avviene nel 1987 in Libano, dove una nave italiana scarica 15.000 fusti e 20 container di scarti pericolosi delle nostre industrie. Il governo libanese interviene intimando al nostro governo, che era presieduto per l'ultima volta da Bettino Craxi, di riportarsi a casa tutta la spazzatura. L'Italia deve abbozzare e manda una nave a ritirare il tutto. Si tratta della Jolly Rosso, che diventerà tristemente famosa e di cui questa sera racconteremo poi la storia incredibile. Che i rifiuti non smaltibili, senza spendere tanti soldi, finissero in un business pazzesco, in un affare pazzesco, gestito, come dicevo prima, da faccendieri e da organizzazioni criminali, primi fra tutte quelle mafiose, che questo fosse vero, è una storia che si può capire facilmente, perché se ci sono soldi che girano è chiaro che questa gente emerge e salta fuori. Ma che queste attività fossero coperte da parti dello Stato, dai servizi segreti, da poteri occulti come alcune ben note logge massoniche, questo dà un po' più di fastidio. Le discariche abusive che sono state trovate durante la farsa dell'emergenza rifiuti di Napoli, quella preelettorale, non quella che dura da 20 anni, la quantità incredibile di diossina e di altri inquinanti che sono state misurate nelle campagne campane, soprattutto nella zona di Caserta, le intercettazioni di comunicazione tra camorristi e industriali del centro-nord che si mettevano d'accordo sugli sversamenti, le percentuali stranamente alte di tumori registrati in alcune zone del Cosentino, i livelli di radioattività stranamente elevati lungo le coste calabresi, tutte queste cose testimoniano che scaricare in mare o interrare dove capita i rifiuti è una vecchia e purtroppo italica usanza. Ma torniamo allo scenario internazionale. C'è un pentito che parla e, nonostante sia poi stato denunciato e condannato per calunnia, la sua verità ha trovato conferme via via più precise ed è terribilmente difficile pensare che si sia inventato tutto. Raccontavo la settimana scorsa di Gian Piero Sebri, uomo di fiducia di Luciano Spada. Luciano Spada è uno dei boss più grandi che ci sono stati del traffico di rifiuti. Spada è legato al Partito Socialista di Craxi e di Pillitteri, che frequenta assiduamente, così come Martelli, De Michelis, Forte, Boninver e altri, cioè tutta la crema dell'epoca del Partito Socialista. Con lui
C'è un altro personaggio da sottolineare, ed è un miliardario italo-americano che si chiama Nicolas Bizio, un faccendiere che è socio o proprietario di varie società che sono aperte un po' dappertutto in Europa e che ha conti correnti sparpagliati praticamente in tutto il mondo. Il signor Bizio, Nicolas Bizio, è molto vicino e molto legato alla famiglia Savoia, si spenderà per esempio per il loro rientro in patria assai prima che questo avvenga, è un massone, ma non è un massone della loggia P2, quella di Licio Gelli, è della loggia di Monte Carlo che nel traffico degli affari aveva degli interessi molto molto grandi. Insomma, è uno che ha tutte le conoscenze giuste al posto giusto. Queste persone costituiscono un gruppo, una società, un'azienda, se volete, una holding, che tratta armi e rifiuti, come un qualsiasi altro affare. Insomma, si tratta di soldi. Secondo loro, il fatto di affamare, di far morire dei poveracci in Africa o in Centro America, è soltanto un triste effetto collaterale. Ci sono poi molti viaggi verso Porto Rico e Haiti, sempre parlo di Sebri. Questi viaggi e i contratti che si generano, che si firmano, avvengono sempre con l'appoggio dei governi locali. Poi parte un grande progetto che viene chiamato Progetto Urano. Si tratta di portare i rifiuti delle amministrazioni militari americane, ma non solo, anche di aziende e non solo americane, in una grande, enorme depressione del Sahara spagnolo sul territorio del fronte del Polisario. Il fronte del Polisario era un'organizzazione che era in guerra con il Marocco proprio per conquistare quel tratto di Sahara. È quindi necessario mettere d'accordo il fronte con il Marocco, cosa che è abbastanza complicata perché proprio si odiano molto molto sinceramente. È così che interviene un alto funzionario del SISDE, cioè del servizio segreto italiano, che riesce a far decollare l'impresa, riesce a mettere d'accordo le parti. Si firmano accordi a Lugano e la prima nave dei veleni può finalmente partire. Ma c'è un inghippo, perché in quella nave non ci sono soltanto rifiuti, ma c'è anche un veramente grande, notevole carico di armi, e queste armi sono destinate al fronte del Polisario. È sostanzialmente la paga, la moneta, per poter scaricare i rifiuti nel deserto, cioè loro mi lasciano scaricare i rifiuti, in cambio io gli fornisco questo popò di quantitativo di armi per fare la loro guerra. Ma siccome c'è di mezzo anche il Marocco, che è l'avversario del fronte, il Marocco scopre tutto e dice: non sono mica un boccalone, fermiamo tutto, non si va avanti in questa storia. E dunque, bloccata l'iniziativa, bloccata questo progetto Urano, resta questa nave che bisogna mandare da qualche parte, e allora la si manda in Somalia. In Somalia uno dice: perché in Somalia? Perché in Somalia Bizio ha già un'organizzazione in piedi e soprattutto ha un suo uomo di fiducia che lavora là. Questo uomo si chiama Giancarlo Marocchino. In Somalia, qualche anno più tardi, arrivano due giornalisti del TG3, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, una giornalista e il fotooperatore, il cineoperatore, e ci vanno proprio sulle tracce di questa nave che è carica di rifiuti tossici e di armi. Come sappiamo, saranno ammazzati il 20 marzo del 94 a Mogadiscio. Giampiero Sebri, il testimone di cui parlavo all'inizio, il pentito, sostiene che un uomo dei servizi legato a Marocchino avrebbe detto, in sua presenza: abbiamo sistemato anche quella giornalista comunista. Questa frase è agli atti della commissione sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la commissione parlamentare, che era ignobilmente presieduta da Carlo Taormina. In realtà però della morte dei due giornalisti non si sa niente di ufficiale, se non quello che è emerso dal processo a uno degli esecutori materiali dell'assassinio. Costui è stato condannato a 26 anni di carcere, ma questa condanna non sembra affatto rappresentare la risposta a tutte le domande scomode che quel delitto del 1994 lascia ancora più che aperte.
Guardami quando mi parli. Guardami quando mi parli. guardami quando mi parli, guarda se è vero. Guardami quando mi parli, guarda se tremo. E smettila di parlare guardando il muro. E se qualcosa mi devi dire, tu dimmelo duro. Guardale in faccia la realtà, e quando è dura sarà sfortuna. Eh sì, sfortuna. Guardala in faccia la realtà, è più sicura. Guardala in faccia la realtà, è meno dura. E se c'è qualcosa che non ti va, tu dillo alla luna. Può darsi che porti fortuna, dillo alla luna. Guardami in faccia quando mi parli, se sei sincero. Se non mi guardi quando mi parli, non sei sicuro. E la voglio in faccia la verità, e se sarà dura la chiamerò sfortuna.
Una commissione d'inchiesta parlamentare si è occupata di questi fatti. Se uno legge le molte pagine che sono pubblicate sul sito della Camera, che è camera.it, chiunque può andarle a vedere, si ha veramente una brutta impressione. Quella che non si volesse, non dico raggiungere, ma neanche passare vicino alla verità. E le conclusioni, come dicevo prima, del presidente Carlo Taormina sono state a dir poco vergognose. Lui parlava di una gita che questi due giornalisti avrebbero fatto, una vacanza che si erano presi e che era finita male tutto qua, no? Come un incidente in autostrada. Un'altra commissione d'inchiesta si è occupata invece della questione rifiuti, quindi ha investito un argomento molto più generale. Questa commissione era presieduta da Massimo Scalia, del Partito dei Verdi, allora c'era ancora, e la commissione di cui sto parlando è arrivata a conclusioni che, seppur non sono definitive, sono molto vicine a quelle che sono state raccontate da Giampiero Sebri. Per questo dicevo, nonostante la condanna di Sebri per calunnia, si fa fatica a credere che si sia inventato tutto quello che ha detto. E poi ci sono i fatti recenti di questi ultimi anni, il processo che è stato perso da Trafigura per aver inquinato Abidjan, dove ha causato 17 morti e oltre 100.000 intossicati. La scoperta della nave Kunsky, proprio recente, il 12 di settembre, inabissata 30 chilometri al largo delle coste calabresi. La riesumazione di testimonianze chiave, di cui parleremo a lungo questa sera, ma delle quali il pubblico non sapeva niente. Testimonianze che erano state rese anni e anni e anni prima e che erano sparite all'interno di documentazioni che il grande pubblico, a cui il grande pubblico non aveva accesso. Ma la domanda che ci si pone è: com'è che funzionava la faccenda delle navi? Cioè, queste partono da un porto, per esempio La Spezia, perché lì l'armatore Messina, che era uno di quelli che queste navi forniva, aveva la sua sede, tutte le sue navi si chiamavano Jolly qualcosa, c'era la Jolly Rosso, la Jolly Giallo, eccetera, no? Allora queste navi partono per esempio dalla Spezia con un carico dichiarato, non so, per esempio dichiarano che il carico è vestiario per la cooperazione con il paese povero X. Poi però fanno degli scali un po' strani, come per esempio la Rigel doveva andare in Togo e passava per Cipro, uno dice cosa c'entra Cipro con il Togo, è come se uno per andare a Bologna si muovesse a Genova e poi tornasse indietro. Poi succedevano altre cose strane, nel caso della Rigel con un mare liscio come l'olio, la nave improvvisamente imbarca acqua e affonda, non c'è nessun segnale, nessun SOS che viene lanciato, non c'è neanche nessuno che va a soccorrere l'equipaggio, se non una nave che passava da quelle parti per caso, siamo su rotte abbastanza trafficate in mezzo al mare, e che portava i 18 uomini dell'equipaggio a Tunisi, per poi vederli sparire nel nulla. L'armatore, Messina, chiede all'assicurazione di pagare per la perdita della nave, ma le assicurazioni sono i Lloyd's di Londra, che si insospettiscono, coinvolgono la procura di La Spezia, e parte la prima indagine seria e si arriva all'unico processo che abbia scoperto il trucchetto. L'armatore e le ditte che avevano fatto il carico sono condannate, ma dell'equipaggio e di che cosa contenesse davvero la Rigel non si saprà più nulla. A conti fatti, in quel periodo sono 40 le navi scomparse nel nulla. Quelle che Carlo Lucarelli, nel suo libro, chiama Le navi a perdere, un libro bellissimo che io consiglio a tutti di leggere, tra l'altro è molto breve, costa pochissimo, costa solo 10 euro. Ripeto, Carlo Lucarelli, Navi a perdere, e le chiama così perché sono come le bottiglie che restituisci, almeno nei paesi civili, dopo che ne hai bevuto il contenuto. Le navi sono tanti, Nikos I, Michigan, Four Star I, Anni, Marco Polo, Corabidur, Skoralin, ce ne sono un sacco, sono veramente tantissime.
Michigan, non
ma,
Michigan.
No, si chiama proprio Michigan. Michigan è il nome corretto. Ma c'è una nave tra queste, ce n'è una speciale, che come la Rigel, diciamo, ha fatto la storia dell'indagine sulle navi dei veleni. Si tratta della Rosso, la Rosso che abbiamo già incontrato come Jolly Rosso, che era il vecchio nome, mentre si portava a casa i fusti di rifiuti scaricati illegalmente in Libano. No? Allora, per la Rosso deve funzionare nella stessa maniera, cioè bisogna che venga autoaffondata. ma c'è qualcosa che va storto, perché la Rosso non affonda, forse per le condizioni del mare, forse perché c'è stato un errore proprio nelle manovre di autoaffondamento, e la nave piano piano si arena su una spiaggia del Cosentino, non lontano da Amantea. L'equipaggio, erano 16 uomini più il comandante, erano già stati salvati, diciamo, qualche ora prima dagli elicotteri della Marina Militare, perché avevano lanciato l'SOS e quindi erano stati presi. Ma le cose strane, le cose più strane, succedono dopo lo spiaggiamento, cioè dopo che la nave si è fermata sulla spiaggia, perché non si riesce a trovare il buco da cui sarebbe entrata l'acqua. Uno dice, se non c'è il buco, come fa la nave ad essere affondata?
Per osmosi.
Allora, l'armatore, di fronte alle domande della Guardia di Finanza, sostiene che un muletto che era stato fissato male aveva urtato le pareti della stiva facendo appunto il buco. Solo che non si vede, perché prima il buco era sotto il pelo dell'acqua e una volta spiaggiata era finito sotto la sabbia. Allora gli inquirenti cominciano a sospettare, vanno a vedere e trovano il buco effettivamente, ma non è il buco che è stato descritto dall'armatore, no? Perché è un buco quadrato, ben definito, non è un buco che può essere fatto da un carrello impazzito o dagli effetti delle onde marine, è più un buco fatto con un cannello di fiamma ossidrica. Un buco che con ogni probabilità è servito per togliere in tutta fretta quello che non si doveva vedere. Ora, qui siamo nel campo delle ipotesi, naturalmente, però sono le ipotesi che le procure hanno fatto e che le indagini hanno fatto.
Pazzesco.
L'operazione di togliere quello che non si doveva vedere è stata eseguita con la velocità del fulmine. Alla fine di questa serata, credo, spero, riusciremo a capire perché e come mai erano così veloci e così attrezzati. Ma gli abitanti della zona hanno visto per molti giorni i camion scortati dai vigili del fuoco e dalla finanza portare i resti della Rosso in discarica. Un paio di mesi dopo c'erano, che ne so, scatolette, tabacco avvariato, porzioni, pezzi di nave, insomma roba del genere. Ma hanno visto anche i camion che arrivavano di notte e stavolta senza i vigili e senza le scorte, no? C'è poi un testimone che dice di aver visto altri camion che partivano dalla nave e andavano fino a Foresta, che è una località sperduta del comune Serra d'Aiello, in provincia di Cosenza, dove c'è un fiume. Un altro dice di aver visto in quei posti dei bidoni strani, gialli e molto arrugginiti. Allora intervengono i carabinieri, il NOE, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, fanno un'indagine e trovano i bidoni. Non c'è radioattività, ma ci sono migliaia di metri cubi di fanghi industriali, ovviamente velenosi, che non appartengono alle attività locali. Sono troppi indizi perché non sia successo niente. E così, proprio dalla Rosso, cominciano le inchieste, inchieste che coinvolgono molte procure, da Reggio Calabria, soprattutto in Calabria, però per esempio anche Padova è stata coinvolta, no? E a Reggio Calabria c'è un giovane capitano di corvetta che dà un grande impulso a queste ricerche, si chiama Natale De Grazia. La matassa comincia piano piano a dipanarsi e cominciano a venire a galla i legami che tengono insieme tutti quegli affondamenti, l'andrangheta, di cui parleremo questa sera, la massoneria, la mala politica, gli affari illeciti, le connivenze e le complicità dei servizi e di parte delle istituzioni di controllo. Però De Grazia non riesce a portare a termine il suo compito, perché durante un trasferimento in macchina dalla Calabria alla Spezia si fermano a cenare vicino a Nocera. Lui è l'unico a bere un limoncello, tornano in macchina, lui si siede dietro, si accascia e muore. Aveva 36 anni, un fisico assolutamente integro, nessuna malattia e soprattutto nessuna malattia cardiaca. Oggi, ancora oggi, non si sa niente su questo strano decesso ed è davvero poco consolante il fatto che Ciampi gli abbia conferito una medaglia d'oro al valore alla memoria. Ora, come si arriva a queste conoscenze attuali? Cioè, perché nel 2009 improvvisamente il grande pubblico, quello della televisione, voglio dire, scopre le navi dei veleni? C'è da dire subito che le grandi associazioni ambientaliste non si sono mai fermate. Lega Ambiente, alla quale va dato un merito enorme in queste inchieste, perché la prima denuncia è sua ed è del 1990, aveva costituito nel 2007 un, aperte virgolette, comitato per la verità sulle navi dei veleni, chiuse virgolette, si chiamava così, cioè chiedendo di finanziare una campagna di recupero delle navi affondate lungo le coste italiane. assieme a Legambiente hanno avuto parte attiva anche il WWF, Greenpeace, oltre alla direzione investigativa antimafia. Per chi volesse approfondire la questione, Legambiente ha un sito molto bello e completo dedicato proprio a questo argomento. Si chiama www.legambiente.eu.
I could tell that it was over when her lips met mine. It was an emptiness in her voice, hesitation when she smiled. She didn't have to say a word. It was just so plain to see. She'd found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change. There's no end to disguise. We will never make it. Sometimes I feel like a clown. Wash off his makeup. The life she wanted, it was gone. Prince Charming I was. But I would trade a thousand Babylons to be in her arms tomorrow. Tide of love is coming on, and it's time for me to go. I saw goodbye in her eyes. I don't think I can change it. There's no way to disguise. Just a waste of time. One thing that I know for sure, I saw goodbye in her eyes. I saw goodbye in her eyes.
Change. Now you see right through me. Goodbye.
Should I hold
smile goodbye in your eyes. I saw goodbye in your eyes. I know that it's over.
E con questo country della Zac Brown Band, Goodbye in Her Eyes, abbiamo chiuso questo lungo intermezzo registrato con le cronache di qualche anno fa, era il 2009, con microfoni decisamente meno professionali di quelli che usiamo oggi e la voce di un amico che saluto con affetto. Oggi, tuttavia, qualche cosa si è mosso, ne accennavo all'inizio di questa trasmissione. Del resto, il movimento ambientalista, che era visto quando andava bene come un ritrovo di visionari, negli anni ha trovato supporti forse neanche sperati, se non altro nella constatazione che le cose non sono tutte rose e fiori, come la pubblicità delle major dell'energia e delle grandi lobby vorrebbe far credere. Che le cose siano terribilmente serie lo dice l'ONU nelle sue manifestazioni ufficiali, si tratti di convegni o di documenti. Ce lo dicono le organizzazioni governative e non governative, anche quelle che dovrebbero, secondo logica, sostenere la politica attuale della produzione. Ce lo dice il Parlamento europeo, che ha varato in modo unilaterale programmi impegnativi di medio termine entro il 2020 e di lungo termine entro il 2050 per ridurre gli sprechi, il consumo di combustibili fossili, per aumentare invece l'efficienza degli impianti e delle gestioni. Insomma, quello che dicevamo 15 anni fa e veniva visto come una specie di iattura, oggi è il pane con cui si confronta la maggior parte degli addetti ai lavori. La scorsa puntata, 15 giorni fa, ho parlato degli ecoscettici e non vorrei tornare ancora sull'argomento. Le loro argomentazioni sono sempre più deboli e credo che a nessuno oggi venga in mente di considerare normale la situazione ambientale del pianeta. A dire il vero, io preferirei moltissimo, che non venisse considerata normale soprattutto la situazione sociale che vede una minoranza degli umani divorare risorse e una maggioranza soffrire la fame, le malattie e la sete. Ecco, preferirei che la questione morale della convivenza tra i popoli fosse sempre messa al primo posto. Ma tant'è, torniamo al nostro discorso. La domanda che possiamo farci adesso è molto semplice. Viste tutte queste premesse, in Italia cosa si fa? La risposta fino a ieri era troppo poco, perché l'iniziativa di riconvertire la società nel senso appena detto era lasciata più ai privati o alle amministrazioni locali che a una strategia chiara e dichiarata del nostro governo. Qualche giorno fa sui giornali è apparso un titolo molto strano. Un servizio su Repubblica.it dalla conferenza sulla Green Economy a Roma riportava: mezzo governo si schiera per la Green Economy. Ora, io so che qualcuno avrà sorriso ed in effetti è strano, perché a noi viene da chiederci subito cosa ne pensi l'altro mezzo governo. E i ministeri chiave, quelli economici e che decidono le politiche produttive, come quello dello sviluppo, cosa pensano? Certe volte i giornali dovrebbero riflettere un pochino prima di dare in pasto ai lettori frasi così ambigue. Il ministero al quale questa trasmissione guarda con una certa speranza è quello retto da Andrea Orlando, il quale si è pronunciato in modo chiaro per una gestione dei rifiuti che applichi finalmente le leggi. Sembra che in questo campo diventi una cosa straordinaria il semplice fatto di seguire le norme che lo stesso Parlamento si è dato, oppure che si è dovuto dare sotto l'incalzante richiesta dell'Europa. Dunque, stop alla costruzione di inceneritori, stop all'uso delle discariche e andiamo verso un recupero dei materiali post-consumo, alias rifiuti, creando le strutture opportune che peraltro in alcuni casi già esistono nel paese e funzionano con grande soddisfazione di tutti. Ma prima di ogni altra cosa occorre sgombrare il campo dal malaffare di cui ho parlato questo pomeriggio. Come certo sapete, il fatto che ha scatenato un putiferio è la desecretazione degli interrogatori dei pentiti di Camorra a proposito di quella che oggi tutti conoscono come la Terra dei Fuochi. I nostri politici sono saltati sulle sedie gridando allo scandalo. A noi è venuto da ridere e da piangere allo stesso tempo, pensando da quanti anni siamo tutti a conoscenza dei fatti che i politici nostrani hanno improvvisamente scoperto. E allora ecco la soluzione. Si arresteranno i colpevoli? Si useranno le forze dell'ordine per mettere in gabbia i camorristi e i sindaci corrotti? No, si farà una commissione bicamerale, come quella di cui avete ascoltato nella registrazione del 2009, che riferiva della commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. È stato allora, 15 anni fa, che i pentiti raccontarono quello che il clan dei Casalesi e soci avevano combinato nella Terra dei Fuochi. Tra 20 anni rischiano tutti di morire di cancro, aveva detto Carmine Schiavone. Uno dice chi è? Un medico? Un oncologo? No, era semplicemente un camorrista pentito che parlava. E dunque era persona molto, ma molto informata dei fatti. Che cosa è successo? Niente. Adesso avremo una nuova commissione quando i presidenti di Camera e Senato provvederanno a nominarne i membri. E già da questa scelta capiremo come andranno le cose. Speriamo solo che vi entrino persone rette e competenti, cosa che, la storia insegna, non è affatto scontata. Non possiamo fare altro se non aspettare e vedere cosa succederà. C'è tuttavia una buona notizia che ho appositamente lasciato alla fine per non salutarvi con la rabbia in gola. La Commissione Giustizia della Camera ha infatti approvato con voto unanime un testo unificato che prevede, diciamolo in coro, finalmente, l'introduzione di 2 nuovi reati nel codice penale: l'inquinamento ambientale, per il quale è previsto il carcere da 1 a 5 anni e 100.000 euro di multa, e poi il disastro ambientale, punito con la reclusione da 4 a 20 anni. Il testo è stato presentato da 2 parlamentari, Alfredo Barzoli del PD, del Partito Democratico, e Salvatore Micillo del Movimento 5 Stelle, e contiene anche l'introduzione di sconti di pena previsti se il condannato si impegnerà a bonificare i luoghi che saranno stati inquinati. Altra buona notizia è l'allungamento dei tempi di prescrizione, che è la scappatoia, come ben sappiamo, tipicamente italiana, per non essere mai condannati. Entro la prossima settimana si possono presentare emendamenti e poi il testo passerà al voto in aula. Insomma, se non ci saranno sorprese difficili ad oggi da prevedere, per la primavera dovremo avere finalmente un codice penale in linea con quello degli altri paesi europei in tema di reati ambientali. Come possiamo commentare? Era ora.
Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta, si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore, e ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua e il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Che mistero, dopo il ponte cambia il mondo, viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno come se fosse Natale, e ho tanta voglia sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Bye.
Un super confidenziale Fabio Concato con Guido Piano. Per oggi è tutto. Questa puntata andrà in replica domani pomeriggio, poco prima delle 5, e sarà disponibile nel podcast della radio al massimo tra un paio di giorni. Il pomeriggio di questo sabato 4 gennaio continua sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa con le repliche di Sabato Ospitale, poi di Ogni Cosa Illuminata, per approdare poi a Celentaneide con Alberto alle 19.50 e chiudere con Francesca alle 21.30 con Piccole Storie in Musica. L'appuntamento per me è per lunedì, non questo, il prossimo, lunedì 13 gennaio con Infinitamente Blues, insieme a Silvia e Adriano, mentre Non ci credo tornerà in diretta sabato 18 gennaio. Chiudo questa puntata con un brano jazz straordinario. Si chiama Desafinado. Intanto è straordinario perché è stato scritto da un grande musicista e poeta brasiliano, Antonio Carlos Jobim, e poi perché l'esecuzione di questa bossa nova è stata un evento negli anni 60, quando la versione che state per ascoltare è stata realizzata da Stan Getz con il suo caldo sassofono e dal chitarrista Charlie Bird. Da Mario il solito affettuoso saluto.